Noi dobbiamo andare però immediatamente al nostro prossimo ospite, perché è un piacere ritrovare qui ai microfoni di Radio Punto Nuovo, al bar di tutto Napoli, di Radio Tutto Napoli, al bar di tutto Napoli, Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore. Marco, buongiorno, ben ritrovato.
Eccomi, ciao ciao, buongiorno a tutti.
Marco, allora io voglio partire un po' dal dopo ci addentreremo in tanti discorsi, però prima di tutto voglio partire dallo spettacolo meraviglioso, da amanti del pallone, da amanti del calcio, quello che abbiamo visto, quello che abbiamo anche potuto raccontare nella serata di ieri. Ma quanto è bello vedere squadre come il Bayern Monaco, il Paris, un certo qui c'è Kvaratskhelia, giocare a calcio.
Guarda, ovviamente ho messo una posta aperta, nel senso che in quel famoso dibattito, no, che c'è in Italia, in parte stucchevole, tra risultatisti e giochisti, insomma, io sono sempre schierato per i secondi, nel senso che mi piace personalmente il bel calcio, quello sparannino, quello che specula, che magari ti porta alla vittoria, mi affascina fino a un certo punto. Per cui partite come quelle sono qualcosa di straordinario, che riconcilia poi con tutte le nefandezze e sconcezze che vediamo purtroppo nel nostro calcio. È evidente che se hai poi certi livelli di fatturato e ti puoi permettere certi giocatori, ed è più facile, no? Mettere in campo certe soluzioni tattiche, ma anche affidarsi all'estero di questi campioni. Però io credo che al di là di questo ci sia da fare una riflessione importante su cosa dovrà essere o potrà essere il calcio in futuro, nel senso che il calcio entertainment, il calcio spettacolo che deve stare dentro il mercato dei grandi eventi e il mercato dei media deve andare, secondo me, verso la ricerca di soluzioni che lo rendano esteticamente più apprezzabile, più vicino al gusto dei giovani, perché partite di 90 minuti in cui c'è grande tattica e non succede niente sicuramente non rispondono al gusto dei più giovani. È un problema che da anni chi è del settore conosce. E quindi forse l'idea di avere un certo tipo di gioco, di valorizzare i giocatori di estero, può essere una soluzione non solo per il palato calcistico di ciascuno di noi, ma forse anche per migliorare quella che è l'industria del calcio moderno.
Sì, diventa fondamentale anche quello, proprio per vendere meglio il calcio, dicendolo in parole povere sostanzialmente, perché si parla sempre anche di andare all'estero, fare partite all'estero, però poi se non migliora la qualità poi diventa comunque difficile riuscire a portare gente dalla tua parte. Marco, parlando di un po' del lato economico, che quello che ovviamente su cui sei il maggiore esperto secondo me in Italia, rispetto al Napoli soprattutto, il Napoli al momento sta per qualificarsi in Champions League con il secondo posto che è quasi a un passo, con il secondo posto e con la qualificazione in Champions, dai dati che ho letto un po' sul web in giro, correggimi ovviamente se sbaglio, il Napoli potrebbe guadagnare circa 50 milioni, qualcosina forse in più, dalla Champions in particolare 38,9 milioni dalla qualificazione in Champions e 13,2 milioni dal secondo posto. Sono queste le cifre, poi come mai le altre squadre, per esempio la Roma, potrebbe guadagnare di più se andasse in Champions, tipo sui 43 milioni e mezzo di euro, questioni anche di ranking UEFA, questioni anche di market pool, no?
Sì, guarda, ora i parametri sono cambiati negli ultimi anni, quelli che assegnano le risorse della prossima Champions. Diciamo che molto è stato spostato sul lato dei risultati sul campo, un po' meno quindi sul market pool che sul ranking, e quindi si è creato un sistema di fatto apparentemente più democratico, ma che forse non lo è, nel senso che avendo la UEFA spostato molta parte dei ricavi su chi arriva diciamo dai quarti in poi, finisce alla fine per premiare più o meno sempre le solite squadre, quelle più ricche, che di solito arrivano a quel punto del torneo. e purtroppo arrivano meno soldi a chi magari si ferma prima, e sicuramente arrivano tanti meno soldi a chi si qualifica per le altre coppe europee. Questo è un tema importante e troppo sottovalutato a mio avviso, per creare quella qualità diffusa di cui abbiamo appena parlato e far sì che molte altre squadre possano magari accedere a certi campioni. Napoli sicuramente avrà con la partecipazione alla Champions la possibilità di attingere, diciamo, a un assegno minimo che va tra i 50 e i 60 milioni. Come ho detto, ci si augura che vada avanti, perché più va avanti più incassi. Pensiamo al fatto che l'Inter l'anno scorso, quando arrivò in finale, portò a casa più di 130 milioni. Ci sono poi da considerare gli incassi al botteghino, c'è da considerare i bonus previsti nei contratti con gli sponsor. Insomma, sì, chiaro che andare in Champions ti cambia la vita dal punto di vista gestionale. Per il Napoli è ancora più importante che per altri club, perché Napoli viaggia su un certo equilibrio economico che è stato messo sotto pressione comunque negli ultimi anni dagli interventi importanti che sono stati fatti sul mercato, e io credo che comunque anche con la qualificazione Champions è giusto che il Napoli comunque valuti la possibilità di intervenire sul mercato, andando a tagliare un po' il monte ingaggi, riducendolo un 10-15%, in modo da riallineare quelli che sono i parametri della squadra tra i ricavi e i costi.
Marco, ti voglio chiedere un po' della nostra Serie A, della direzione che magari si potrebbe andare a prendere per quello che fondamentalmente sta succedendo, per i grossi passi indietro che ovviamente stiamo facendo nel momento in cui per l'ennesima volta non andiamo ai mondiali, una ripercussione anche economica su quello che riguarda tutto il nostro calcio, i diritti TV, qualsiasi aspetto economico, finanziario, che secondo te in quale direzione poi ci può portare? Diventiamo anche magari meno appetibili, qualora non lo fossimo già, poco veramente appetibili per quanto riguarda la vendita all'estero, per quanto riguarda la vendita nel nostro paese. Secondo te quanto diventa complicato oggi far crescere, far migliorare il brand, il prodotto, il prodotto Serie A sotto Guarda, tutti i punti di vista?
Per tutte le cause rimando a un libro che ho scritto nel 2018, ahimè è assolutamente attuale, che si chiama La fine del calcio italiano, in cui dopo la prima eliminazione esaminavo come mai la Serie A, che negli anni 90 era il campionato più bello del mondo e anche fondamentalmente quello più ricco, anche se c'erano diversi parametri industriali all'epoca, come mai avesse perso il primato su tutti i vari aspetti economici dell'azienda calcio. Rimando a quel libro perché ne sono tante, perché ahimè alla fine di quel libro io avevo scritto un decalogo di cose da fare per tornare ai mondiali da protagonisti e non è stato fatto nulla, quindi purtroppo quel libro 2018 è attualissimo, e quindi i temi sarebbero tanti: stadi, centri sportivi di qualità, internazionalizzazione. Ora non voglio dire che non è stato fatto nulla, non è stato fatto nulla come sistema, nulla o pochissimo. Alcune squadre hanno fatto molto, ma sono delle eccezioni. Il vero tema è che oggi noi rischiamo più di scivolare verso la Ligue 1 che di stare dietro la Bundesliga e la Liga Spagnola. Ovviamente la Premier, con i suoi quasi 10 miliardi di introiti annuali, fa una, certo, una corsa a parte. Quindi il problema vero è che in questo momento ci sono due prodotti calcistici che si vendono nel mondo, sono appunto la Premier e la Champions League. I campionati nazionali sono sempre meno attraenti, la Liga resiste perché ha il mercato ispanico, latino, purtroppo la Serie A sta scivolando, ripeto, verso la Ligue 1, che ha tentato di crescere, ha venduto una parte dei diritti TV ai fondi e che oggi incassa dai diritti TV nazionali 200 milioni in tutto.
Pochissimo.
In tutto. E capite bene che questo tipo di deriva sta dentro un sistema che non ha saputo rinnovarsi, un sistema conflittuale con tutte le problematiche che conoscete meglio di me, e rispetto al quale si fa tanto parlare di possibili soluzioni, ci sono tanti proclami. Io per esempio sugli stati dico sempre che siamo campioni del mondo di rendering di plastici, sì. I cantieri ce ne vedono pochi e quei pochi che vediamo spesso sono pure sbagliati, però è evidente che c'è un grande tema: prendere coscienza della crisi e agire, o prendere semplicemente coscienza della crisi e parlare. Per ora, diciamo, negli ultimi 20 anni è stata scelta la seconda strada, e mi auguro che sia arrivato finalmente il momento per invece cominciare a fare le cose che poi sono le cose che sono state fatte in tanti altri paesi. E quindi basta guardare in giro, guardare alle migliori esperienze, portarle in Italia, modificarle rispetto a quello che sono le nostre peculiarità e provare a migliorare il prodotto in tutti i suoi aspetti.
Per agire però, secondo te manca la volontà di farlo, o è una questione legata a tutto il sistema Italia, legato anche alla politica, a tutto, che frena così tanto anche chi avrebbe forse un po' di voglia di migliorarlo questo sistema?
Guarda, sicuramente c'è un sistema, diciamo, politico, burocratico, amministrativo che non aiuta. Pensiamo a Milano, all'inchiesta della Procura di Milano sullo stadio e sulle lungaggini che l'Inter Milano hanno affrontato. È chiaro che la politica tende a salire sul calcio, sul carro del vincitore quando il calcio vince, a fare i proclami e a non mettere però il calcio italiano nelle condizioni di poter competere, perché il calcio italiano avrebbe bisogno di una guida, diciamo, del mondo politico, perlomeno in quegli interventi che solo la politica attraverso le leggi può fare. Sì. Dopodiché noi abbiamo un problema fondamentale che è legato al fatto che non si è mai visto il calcio italiano come un'azienda nel suo insieme. I proprietari delle franchigie americane, della NBA, quando le squadre sono in campo chiaramente sono avversari e farebbero di tutto per battersi, ma quando sono seduti nel consiglio di amministrazione della NBA rimangono tutti dalla stessa parte.
Certo, per il bene comune.
Questo raramente avviene, certo. si marcia in maniera isolata e spesso in contrasto, perché magari le difficoltà di un club possono avvantaggiare un altro, e non si capisce che se non vanno bene tanti club il calcio italiano ne risente, alle fine le conseguenze le pagano tutti.
Marco, qui a Radio Tutto Napoli hai raccontato qualche mese fa del percorso che si stava andando a fare per quanto riguarda il blocco del mercato del Napoli nella sessione di gennaio. Adesso speriamo chiaramente di raccontare qualcosa di diverso. Ci aspettiamo sempre di tutto, ovviamente, tutto quello che può succedere, ma la prossima estate come staranno nel dettaglio le cose per quanto proprio riguarda il mercato estivo del Napoli e non solo?
Guarda, il tema, lo ricordate, insomma, era quello del superamento della soglia, sì, dell'80%, che nel frattempo è sceso al 70% nel rapporto tra quanto ricavi e quanto spendi per allestire la squadra, quindi stipendi, ammortamenti, costi degli intermediari. Il Napoli in una congiuntura sfavorevole aveva superato l'80%, ora il parametro è sceso al 70%. La notizia positiva per il Napoli è che tra i correttivi che puoi adottare se sfori quella soglia c'è anche il ricorso alle riserve che ha in cassa. Il Napoli ne aveva e ne ha ancora tante, oltre 100 milioni, forse 150, insomma, non ci sono i conti aggiornatissimi. Sì, sì, sì. Pubblicati ancora, certo siamo al 30 giugno 2025, ma di fatto c'è un'abbondante riserva di liquidità, è l'unicum del Napoli in questo, e quindi, diciamo, qualora il Napoli dovesse superare quella soglia può far ricorso ai soldi che ha in cassa e agire liberamente sul mercato, quindi da questo punto di vista non dovrebbero esserci problemi per il club di Aurelio De Laurentiis.
E quindi, insomma, incrociamo le dita e speriamo che vada tutto bene. Marco, grazie mille per essere stato con noi questa mattina, questa analisi iniziale, insomma, di quello che sarà un po' il futuro. Poi ci risentiremo ovviamente nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, per analizzare meglio anche la parte economica del Napoli. Grazie mille.
Grazie Marco.
Grazie a voi, buon lavoro.
Grazie mille, buon lavoro a Marco Bellinazzo.